Grazie Massimo per la preghiera. Abbiamo bisogno, ogni volta che ci accostiamo alla parola del Signore, abbiamo bisogno che sia il Signore a guidare i nostri pensieri, le nostre menti, affinché quello che diciamo sia qualcosa che il Signore ha messo nel nostro cuore. Allora, un saluto a tutti, saluto anche quanti ci seguono da casa. Allora, questa mattina il Signore mi ha messo in cuore di condividere alcuni pensieri su un brano che Paolo scrisse ai Colossesi, al capitolo 1. I versetti sono dal 12 al 23, ma prima di addentrarmi nella riflessione di questi versetti vorrei fare alcune considerazioni sul fatto della presenza di Paolo a Roma. E quindi, prima di condividere questi pensieri, volevo così condividere questa mattina con voi questo fatto. Allora, Paolo, diciamo che scrisse questa lettera ai Colossesi durante la sua prigionia a Roma, dove rimase per 2 anni e aveva preso in affitto una casa ed era sorvegliato da un soldato. E questo lo troviamo in Atti, al capitolo 28, il versetto 16, che ci specifica questo fatto di Paolo. Quindi Paolo, sappiamo che era a Roma, in attesa di essere giudicato dal Tribunale di Roma, al quale lui stesso, no, si era appellato e voleva essere giudicato da Cesare. E sappiamo la storia, no, per le accuse che i giudei gli avevano rivolte, quindi lui si oppose alla liberazione. I romani non riconoscevano nessun fatto grave nei suoi confronti, ma i giudei si opponevano a questa sua liberazione, ed ecco che lui allora si è appellato a Cesare a Roma. Allora sono andato un po' a indagare, no? Come mai Paolo godeva di questo privilegio, no? Roma era, diciamo, in carcere in un certo senso, però viveva in una casa in affitto, presa in affitto, dice, da persone che giustificassero, garantissero, diciamo, la sua custodia. Come ho detto, era custodito e vigilato da un soldato romano. Allora, andando così a fare un po' di ricerca, ho scoperto questo, che in quel tempo a Roma erano previsti 3 tipi di custodia per i prigionieri in attesa di giudizio, e secondo la loro gravità dell'accusa che avevano ricevuto. Allora c'era una prima custodia che era pubblica e prevedeva il carcere. Poi vi era un'altra custodia che era per problemi che riguardava i militari. Il prigioniero quindi dice che rimaneva incatenato ad un soldato, ma si poteva muovere e incontrare persone. Probabilmente si poteva muovere, ma non molto liberamente, perché essendo incatenato, no, con un soldato, però poteva muoversi, ecco, non era obbligato a rimanere fermo. E poi c'era la terza ipotesi, che era quella libera, e questa era a disposizione per i prigionieri non ritenuti pericolosi, e quindi era previsto l'arresto domiciliare sorvegliato da un soldato. Quindi, dal momento che Paolo non era considerato un elemento pericoloso sia sul piano politico ma anche sul piano militare, e quindi Paolo non era accusato, appunto, come dicevo prima, di fatti politici, tantomeno militari, e quindi godeva di questa libertà. Sarebbe come dire che oggi si dice che certe persone non pericolose sono agli arresti domiciliari, quindi già ai tempi dei romani era prevista questa soluzione, no, diciamo. E quindi di conseguenza Paolo, in questa situazione, gli permetteva di evangelizzare, di predicare liberamente. Naturalmente le persone che gli facevano visita, poteva ricevere persone, testimoniare, incoraggiare. In questa lettera vuole incoraggiare i Colossesi, Colossesi tra l'altro che Paolo non aveva mai conosciuto. Allora, quale fu il motivo, andiamo a vedere, che spinse Paolo a scrivere questa lettera ai Colossesi? Per fare chiarezza su certe teorie che si stavano diffondendo fra i Colossesi. E chi fu a informare Paolo di queste teorie che si stavano diffondendo? È stato Epafra, che era un compagno d'opera, di prigionia anche di Paolo, e aveva appunto informato Paolo che a Colosse stavano prendendo piede certe teorie che potevano destabilizzare il cammino dei Colossesi e portare divisioni probabilmente all'interno della Chiesa. A Colosse, quali erano queste teorie? A Colosse stavano prendendo piedi le teorie di alcuni cristiani provenienti dal giudaesimo, i quali proponevano ai provenienti del paganesimo le pratiche giudaiche, ma soprattutto suggerivano una cosa, in più suggerivano il culto degli angeli, e lo presentavano come imprescindibile per giungere a Dio, quindi perché gli angeli facevano da mediatori, diciamo, fra l'uomo e Dio. Allora diciamo che questa, chiamiamolo così, angelogia dei falsi dottori di Colossi inevitabilmente apriva la strada a sottrarre a Cristo, no? L'essere il ponte insostituibile, unico tra gli uomini e il Padre, e andava anche ad inficiare in un certo senso la stessa divinità di Cristo. Paolo quindi cosa fa? Nei versetti che andremo a leggere più avanti invia un messaggio chiaro, no? Che possiamo dire chiaro e anche forte ai Colossesi e anche a noi questa mattina. Questo messaggio è che il primato è un messaggio che ci chiarisce il primato e ci afferma il primato che ha Cristo nella vita del credente come mediatore tra lui e il Padre. E questo ci viene ricordato anche in un versetto che conosciamo a memoria, penso, conoscete il versetto di Prima Timoteo 2,5, dove leggiamo: infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. E questo è quello che troviamo in Timoteo. Quindi il brano di Colossesi che andremo a leggere tra un po', che il Signore ha messo appunto nel mio cuore questa mattina, Paolo evidenzia che Gesù è al centro della creazione del mondo, è per mezzo di lui che avviene la riconciliazione con il Padre, con il mondo, con Dio. In questi versetti andremo a leggere, sono indirizzati diciamo anche a noi, no? Questa mattina ci invitano a vigilare sul nostro cammino, tenendo presente di mettere sempre Gesù al primo posto nella nostra vita. Siamo qui alla presenza del Signore, no? Come abbiamo affermato nei canti anche che abbiamo cantato, per ringraziarlo, e penso che quindi ognuno di noi ha almeno un motivo per ringraziare il Signore. E quindi dalla lettura che voglio condividere questa mattina, Paolo ci ricorda che la salvezza che abbiamo ricevuto da Dio mediante Cristo ci offre molti motivi di ringraziamento e di lodarlo. Allora andiamo a leggere questi versetti. Colossesi, capitolo 1, versetti dal 13 al 23. Paolo così si esprime: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio visibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui, in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, e Lui il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato, poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza, e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce, per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra, quante quelle che sono nei cieli. E voi, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, senza difetto e irreprensibili. Se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi, e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo, di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Fino qui la lettura della parola. Allora, abbiamo letto innanzitutto il primo versetto, che Paolo ribadisce il fatto che siamo stati liberati dal potere delle tenebre, siamo stati liberati dal potere di Satana e il principe della terra. Siamo chiamati a vivere nella luce. Ecco, questo argomento della luce, domenica scorsa Claudio ne ha parlato e quindi ha dato dei chiari insegnamenti a riguardo della luce, di quella festa anche che si festeggiava in Israele. Allora io voglio solo condividere tre versetti che ci parlano appunto della luce, che ci riguardano direttamente, perché noi ora, come affermiamo, viviamo nella luce. Allora, il primo versetto in Efesi 5,8 dice: già eravate tenebre, ma ora siete nel Signore, luce nel Signore. Prima Pietro 2,9 dice: Dio vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. E ancora in Prima Giovanni capitolo 1 versetto 6 dice: se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ecco la nostra responsabilità che abbiamo, siamo stati liberati dal potere di Satana e allora viviamo nella luce. E quindi l'essere stati liberati dal potere delle tenebre ci mette di fronte anche delle responsabilità da parte nostra ben precise, che sappiamo che il nostro cammino è diventato un cammino di luce, e non solo perché abbiamo letto che il Signore ci ha liberati dal potere delle tenebre, ma dice di più qui Paolo, ma ci ha trasportati, dice, nel regno del suo amato figlio e ci prepara per una felicità eterna in cielo. Noi quindi per fede pregustiamo quale sarà questo regno. Quindi il nostro cammino terreno è un cammino di preparazione, noi in attesa di gustare quale sarà la felicità eterna che godremo in cielo, nel regno dell'amato figlio Gesù che è andato a prepararci, perché abbiamo la certezza che in Gesù abbiamo la redenzione e il perdono dei nostri peccati. E Paolo non ha dubbi, solo in Gesù, e ribadisce questo fatto, che solo in Gesù abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati. Non c'è una seconda, diciamo, una terza via. L'unica via è Gesù, la via della croce. E nei versetti seguenti, che andremo ad analizzare dopo, ci spiega in modo chiaro come abbiamo ottenuto questo perdono dei nostri peccati. Ma vorrei prima fare alcune considerazioni sul versetto 15 e 16, dove Paolo mette in evidenza cosa? Il rapporto tra padre e figlio, e soprattutto descrive cosa? Descrive le caratteristiche proprie di Gesù che il padre gli ha assegnato, e le definisce così: definisce Gesù l'immagine di Dio, il primogenito di ogni creatura, lo definisce il creatore dell'universo, capo della Chiesa, il primogenito dei morti, la pienezza di Dio, il riconciliatore di tutte le cose. E sappiamo che Gesù è l'unico mezzo per essere riconciliati col Padre. Queste sono le caratteristiche che Dio ha assegnato a Gesù. Gesù Cristo quindi è posto al di sopra di ogni cosa. La sua superiorità è dimostrata nella relazione che Egli ha con il Dio Padre. Egli, come abbiamo letto, è immagine di Dio, così come il Figlio è l'immagine del Padre. Gesù Cristo è colui che ci rivela il Padre. Ed è Gesù stesso che rivela questa relazione intima con il Padre. Perché se andiamo a leggere nell'Evangelo di Giovanni, il capitolo 5, il versetto 19, un fatto che conosciamo, perché Gesù, rispondendo ai giudei che volevano ucciderlo, non soltanto perché aveva violato il sabato, ma perché si dichiarava appunto di essere uguale a Dio. E quale fu la risposta di Gesù in questo caso? Appunto il versetto 5, il capitolo 5, il versetto 19. Dice: in verità vi dico che il figlio non può da sé stesso fare cosa alcuna, se non la vede fare dal padre, perché le cose che il padre fa, anche il figlio le fa ugualmente. E quindi qui testimonia proprio questa sua uguaglianza con il padre. Ma vorrei condividere, scusate, vorrei condividere altri due episodi, ve ne sono molti, ma ne voglio condividere due che confermano questa relazione tra padre e figlio. Seconda Pietro 1,17. Egli infatti ricevette da Dio Padre onore e gloria, quando la voce giunta a lui dalla magnifica gloria disse: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. E nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetto 9, c'è un altro episodio che anche qui conosciamo benissimo. Alla domanda di Filippo, no? In quell'occasione Filippo dice: mostraci il Padre. E quale fu la risposta di Gesù? Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici mostrami il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre, che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me e fa le opere sue. Ed ecco che allora qui vediamo una cosa interessante che riguardano queste opere. Dice che il padre di Moremmai fa le opere sue, quindi il padre realizza le sue opere tramite il figlio. E allora qui ho fatto una riflessione su questo. Anche, penso che anche noi allora, come cari fratelli e care sorelle, siamo chiamati a compiere le opere che Gesù vuole compiere attraverso di noi. Noi siamo strumenti nelle sue mani per compiere le sue opere. Quindi non siamo noi che compiamo le opere per lui, ma è lui che compie le sue opere in mezzo a noi, per mezzo di noi. E c'è un bel versetto che rimarca, che ribadisce questo concetto, ed è in Efesi 2:10. Infatti, dice, siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù, per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché noi le pratichiamo. Ecco qual è la nostra disponibilità, ad essere disponibili a compiere le opere che il Signore mette nel nostro cuore. E ripeto, non siamo noi che compiamo le opere buone per Lui, ma è Lui, ribadisco, che compie le sue opere per mezzo di noi. Quindi, Gesù quindi è venuto a compiere le opere del Padre in ubbidienza, per portare a termine il piano che Dio aveva già stabilito, piano che Dio aveva preannunciato, se vi ricordate, nell'Antico Testamento. E a questo proposito vorrei leggere solo un versetto di Isaia 9:5, dove dice, poiché un bambino, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Ecco quindi che il figlio ha compiuto le opere fino alla fine. E per fare questo Gesù, abbiamo letto al versetto 17, come possiamo rileggerlo, il versetto 17 che abbiamo letto prima, egli dice, prima di ogni cosa e tutte le cose sussisto in lui. Passando al versetto 18, e qui Paolo esprime in modo chiaro e inequivocabile, possiamo dire, quale posto occupa Gesù nella Chiesa. Qui parla di qual è il posto che Gesù occupa nella Chiesa. Chiesa intesa naturalmente come insieme di credenti. Perché purtroppo sappiamo oggi quanti sono i capi religiosi nominati dall'uomo, no? Non si contano. Ma questo è il piano di Dio? Non penso, perché se rileggiamo il versetto 18, questo 18 cerca proprio di dimostrare la deità e il primato di Cristo di fronte all'eresia appunto che era diffusa a Colosse, no? Quell'angelogia che voleva essere di intermediario tra lui e il Padre. Ma al versetto 18 abbiamo letto queste parole: egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, e lui il principio, il primogenito dei morti, affinché ogni cosa abbia il primato. Allora qui, da questo versetto, comprendiamo che il capo del corpo, cioè della Chiesa, è lui, è Gesù. Sappiamo, come dicevo prima, che quanti capi religiosi sono stati nominati negli anni dagli uomini in vari ambiti religiosi, ma sappiamo che uno solo è il capo al quale dobbiamo obbedire. Gesù è il capo della Chiesa, è lui che edifica la Chiesa. E noi siamo suoi servitori, siamo strumenti nelle sue mani. Siamo, possiamo dire, argilla da modellare e ogni giorno abbiamo bisogno di essere modellati da Gesù. Proseguendo nell'esposizione della lettura che abbiamo fatto, nei versetti 19 e 20, poi Paolo ci parla di avvenimenti che hanno cambiato la vita dei credenti di Colosse, ma ha cambiato la nostra vita. Stamattina abbiamo cantato diversi inni che ci ricordano quello che Gesù ha fatto per noi. E questi versetti ci parlano di riconciliazione per mezzo di Lui, ribadisce questo concetto, per mezzo di Lui, per mezzo di Gesù. Un concetto di pace, mediante il sangue sparso sulla croce. Anche questa mattina abbiamo cantato inni che ci ricordano questo sangue sparso sulla croce. Ecco come abbiamo ottenuto il perdono dei peccati e la redenzione annunciata al versetto 14. Quella croce e quel sangue sono il mezzo sono solo il mezzo per essere liberati dalla tenebra, ottenere la redenzione, il perdono dei peccati, essere riconciliati col Padre. Ecco quante sono le benedizioni che abbiamo ricevuto in quel sangue versato. La croce, quel sacrificio compiuto una volta sola, quel sangue sparso, quella è l'unica via per andare a Gesù e ottenere il perdono dei peccati. E la certezza, non solo il perdono dei peccati, ma la certezza anche che un giorno saremo trasportati nel regno del suo amato Figlio, come abbiamo letto al versetto 13. Allora penso che possiamo unirsi, cari fratelli, care sorelle, tutti insieme ed esclamare ad alta voce: grazie Signore, perché un giorno abbiamo piegato le nostre ginocchia davanti a quella croce, e quell'atto è l'atto che ci ha portati ad essere considerati suoi figliuoli. E allora questa mattina concedetemi un breve appello, una riflessione. Non so quanti, se vi è qualcuno qui presente in mezzo a noi che ancora non ha piegato queste ginocchia davanti alla croce, non ha chiesto ancora perdono, se non ha accettato questa luce e questa vita che il Signore vuol darci. Invito, caro o cara, a riflettere su qual è la tua posizione davanti al Signore. Il Signore ti aspetta, è sempre lì che bussa alla tua porta, al porto del tuo cuore. Sta a te aprire. Quindi ti invito a riflettere questa mattina su questa opportunità che il Signore ancora ti dà. Paolo, diciamo che termina questo brano invitando i Colossesi, invitando anche noi stessi a non dimenticare qual era la loro posizione prima di incontrare Gesù, qual era la nostra posizione prima di incontrare Gesù. Insiste nel ricordargli qual è la loro posizione attuale e qual è anche la nostra posizione attuale davanti al Signore. Al versetto 2 abbiamo letto che ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne in Lui per mezzo della sua morte, per farvi comparire a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Mi sono fermato un attimo di fronte a queste affermazioni. Come può, mi sono chiesto, la mia mente, la nostra mente così limitata, a pensare che un giorno compariremo davanti a Dio tre volte santo, santi, senza difetto e irreprensibili. Come possiamo pensare di meditare tutto questo con le nostre brutture, le nostre disubbidienze, le nostre, le mie debolezze? Come possiamo avere questa certezza, no? Di essere davanti al Signore santi, senza difetti, irreprensibili? Solo il Signore può compiere questo. E allora Paolo dice che questo si realizzerà se, ha messo un se Paolo. E la risposta è al versetto 23, dice: se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi, senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato. Allora ecco qui il segreto per essere santi, senza difetti, irreprensibili. Il segreto è tutto, dipende da noi, dal nostro cammino, dalla nostra relazione che abbiamo con Dio, perseverando nella fede. E come possiamo perseverare nella fede e rafforzare ogni giorno la nostra fede se non cibandosi ogni giorno della sua parola che abbiamo a disposizione, se non rinunciando a noi stessi, se non confidare pienamente in Gesù, se mettersi fra le sue braccia e abbandonare il nostro io, il nostro orgoglio, tutte le nostre brutture che abbiamo? Solo così possiamo presentarci davanti al Signore santi, senza difetti, irreprensibili. Veramente questo mi ha fatto molto riflettere, questo essere santi, senza difetti, irreprensibili. Allora non dimentichiamo le promesse del Signore. Siamo stati liberati dalle tenebre, in Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati, siamo riconciliati col Padre. E un giorno, appunto come dicevo prima, compariremo alla sua presenza santi, senza difetti, irreprensibili. Cosa poteva fare di più il nostro Gesù? Ci poteva dare qualcosa di più? E allora sta a noi mettere in pratica, diciamo, e piegare le nostre ginocchia veramente davanti a quella croce, e prendere quella croce come il Signore ci invita sulle nostre spalle. E solo così possiamo arrivare davanti al Signore in queste condizioni. Allora penso che di fronte a queste affermazioni, penso che tutti possiamo aprire, come abbiamo già fatto stamattina, aprire le nostre bocche in piena libertà per ringraziare, per lodare colui che tanta grazia ci dona, ci ha donato e continuerà a donarci. Allora mi avvio alla conclusione. Prima di concludere questo mio breve esposizione, vorrei leggere, lasciandomi due versetti nel vostro cuore. Efesi 1, versetti 7 e 8. Ricordiamoci che in Lui, Gesù, abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che Egli ha riservata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza. Ecco, che il Signore ci dia di considerare ogni giorno, scusate ma quando parlo un po' mi si abbassa questa voce, vabbè. Dicevo appunto, solo considerando ogni giorno le ricchezze e la grazia che abbiamo ottenuto per quel sangue versato sulla croce, allora che possiamo veramente tutti insieme lodare, benedire e ringraziare quel grande Dio, il nostro Dio che ci ha dato, che si è identificato con il Figlio, il quale Figlio è stato ubbidiente fino alla fine, come abbiamo letto. Ringraziamo il Signore di questa sua parola e di quanto Egli fa, vuol fare ogni giorno di noi. L'importante è che noi siamo disponibili a lasciarci modellare da Lui, che ogni giorno ci vuol modellare e insegnarci qual è la strada, la via da seguire per essere Suoi fedeli testimoni. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.